With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Attività di marketing, che cos'è che sta funzionando? Spesso mi viene fatta questa domanda. Giorgio, cosa funziona di più nel marketing ora? Beh, non è facile rispondere perché non ci sono attività che portano risultati a tutti. Ci sono invece attività che certe aziende in certi mercati, in certi momenti storici fanno e che funzionano molto molto bene. Oggi quindi ho deciso di condividere con voi cosa ha funzionato in questo ultimo periodo in un paio di aziende che ho seguito. Datemi 5 minuti che oggi parliamo di marketing per aziende informatiche. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Come dicevo, rispondere alla domanda cosa funziona è difficilissimo. Non volendo però eludere questo quesito, ho pensato di farlo raccontare a due miei clienti. Oggi sono con noi Silvia Ricciardi e Davide Galanti, che lavorano in due aziende di informatica molto competitive. Silvia e Davide mi hanno dato fiducia e hanno lavorato con me per mettere in pista alcune strategie di acquisizione clienti che hanno funzionato davvero molto molto bene. Tra l'altro state con noi fino alla fine perché condivideremo una cosa molto interessante soprattutto per i sistemisti e gli esperti IT che seguono questo podcast. Ora però bando alle ciance, diamo loro il benvenuto. Silvia, Davide, benvenuti su Merita.
Ciao, ciao Giorgio.
Sentite, cosa fa Server Lab e cosa fa Centranet? Iniziamo a conoscere meglio queste due realtà.
Chi comincia?
Galanti, ti lascio la parola.
Ah, vabbè. Allora, mi hai dato una bella fregatura così facendo.
Certo.
Vabbè. Allora, Server Lab è un'azienda che da 20 anni fa sicurezza informatica e ottimizzazione IT. Quindi riduzione dei costi, semplificazione dei sistemi, e quindi con la virtualizzazione sia dei server che delle postazioni di lavoro ha fatto storia, perché abbiamo un'esperienza piuttosto consumata. Centret è un po' più anziana, azienda nata nel 96, è la classica azienda che fa il gestionale, però non lo fa, usa il gestionale di terzi per dare alle aziende la migliore usabilità possibile, la migliore esperienza possibile in ambiente di gestionale per imprese, e in più tutta una serie di soluzioni a corollario, quindi plugin di integrazione con gli e-commerce, con i CRM e anche applicazioni custom. Questo è Centranet.
Chi sono i clienti di queste due aziende? Se dovessimo descriverli, quali sono i clienti che più spesso vi capita di servire?
E allora magari dico io perché non ho peli sulla lingua.
Oh,
diciamo che non esiste un mercato di riferimento per Server Lab e per Centranet, perché puoi trovare un'azienda che ha magari 10-15 persone, ma una sensibilità per la sicurezza, per l'ottimizzazione, per l'efficientamento, che è il classico cliente di Server Lab. Oppure puoi trovare aziende grandissime che sono quelle che tipicamente uno potrebbe pensare hanno bisogno di ottimizzazione e di sicurezza IT, quindi classico cliente per Server Lab. Quindi è molto imprevedibile. Dal punto di vista di Centranet invece, lì dipende dal tipo di fabbisogno di automazione e di gestionale. Abbiamo clienti medio-grandi che hanno fatto un sacco di automazione nell'ERP, abbiamo clienti anche piccolini che hanno investito proprio nell'automazione nei minimi dettagli, quindi anche qua è abbastanza difficile, dipende proprio dalla cultura aziendale e dalle necessità anche contingenti.
A me viene da pensare, quando penso alle aziende di informatica che sono diventate miei clienti, che sono un po' in controtendenza, nel senso che mi parrebbe ovvio che chi più è dentro la tecnologia poi la voglia sfruttare e utilizzare. In realtà le aziende di informatica che incontro non fanno grandi investimenti in marketing digitale, come se un po' non ne avessero bisogno. Voi come siete arrivati a maturare la necessità di fare investimenti in ambito marketing?
Cosa ne pensi?
Allora, riallacciandoci un attimo alla domanda di prima, i clienti di Server Lab si accomunano da da una cosa: sono tutte persone curiose. L'IT manager che arriva a Server Lab è solitamente una persona curiosa, e questo ci spinge anche a lavorare molto sulla comunicazione. E in questo modo rispondo alla tua domanda. Visto come dire, la nostra platea, e visto che anche noi siamo curiosi, chi c'è di più curioso dei sistemisti che abbiamo di sopra, e abbiamo deciso che
di sopra bisogna spiegare che
questa è la nostra stanza di registrazione,
ecco.
Difatti come azienda sala di registrazione scusa, ci garanti,
ecco, sennò.
Difatti noi siamo un'azienda informatica anomala, perché abbiamo investito in una sala di registrazione, e questo perché sicuramente è merito di uno dei nostri fornitori, che ha una maglietta qui.
Questa maglietta,
assolutamente. Difatti l'incontro con Minguzzi è stato un incontro proficuo, che ha risposto alla nostra esigenza di aumentare la nostra visibilità, migliorare da un punto di vista di comunicazione, e ha risposto anche alla necessità di comunicare meglio quello che è il nostro know-how, perché i nostri sistemisti, confermami Galanti, sono sempre votati a studiare le tecnologie che usiamo, quindi per saperle
a fare delle prove di continuo,
e a studiare nuove tecnologie che Galanti in prima battuta trova e che poi anche in autonomia i nostri colleghi sperimentano.
Ora sempre più in autonomia, sì. Ora siete più in autonomia, e infatti abbiamo fatto un po' una divisione fra quello che è ricerca e sviluppo, help desk, e il day by day, quindi la creazione di infrastrutture, il lavoro presso i clienti, eccetera. Però l'altra esigenza era capire come sostenere un'impresa non grande senza usare il classico mercato del push, no? Eventi, suonare campanelli come si faceva negli anni 80. No, questa roba qui.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Già 10 anni fa dicevamo che non aveva più senso. Il cliente ama scegliere, ama comprare, e deve trovare un posto, una vetrina virtuale, dove prima capisce e poi autonomamente, senza rompiscatole, sceglie.
A me ha colpito moltissimo quando vi ho incontrato che avevate un know-how difficilmente traducibile per le persone normali, perché c'è una particolarità che avete, è che siete una delle poche aziende di informatica che ho incontrato che fa veramente tanta ricerca e sviluppo, cioè andate a prendere tutte quelle tecnologie che non sono ancora di massa e le selezionate molto in anticipo rispetto al mercato, magari anche un anno, 2 anni, 3 anni prima a volte. Mi ricordo a Vecto, che poi ha cambiato 30 nomi nel frattempo. Oggi il whitelisting applicativo è una cosa abbastanza conosciuta, ma quando si è trattato di spingerla sul mercato non la conosceva nessuno sapeva che cos'era. Quindi siete molto avanti da questo punto di vista. Allora mi domando, qual è il percorso che avete sentito di aver funzionato di più? Cioè, che cosa ha funzionato di tutte le cose che abbiamo messo in piedi in questi anni per spingere queste tecnologie così innovative, ma anche così nuove per il mercato italiano?
Questo lo dici tu, perché tu hai misure esattamente di quel che funziona.
Ok, quello che sicuramente ci ha molto aiutato è l'ottimo SEO. L'ottimo SEO di entrambi i siti. Spesso, anzi molto spesso, la mattina mi ritrovo con richieste di ricontatto di clienti, di prospect, che ci contattano perché hanno letto un articolo, hanno visto un video, hanno già un'idea di quello che vogliono, ma la cosa che più mi impressiona e che più mi piace è che questo cliente, questo potenziale cliente, quando arriva a me al telefono, mi tratta già con una grande familiarità, e questo è dovuto al fatto che la newsletter, il video, il sito crea un'atmosfera molto amichevole che permette a me di fare un lavoro abbastanza agile, ma anche al cliente di essere sufficientemente rilassato per potermi raccontare quella che è un'esigenza. Quindi dal mio punto di vista questo è un grande successo, anche perché si evita tutto quel lavoro di push di cui parlava prima
guarda,
Galanti.
Sono d'accordissimo. Questo ne ho una percezione diretta ogni giorno. Chiami una persona che ti ha cercato e magari videoconferenza o si va a trovare e ti accorgi proprio di questa familiarità. Il sogno che 15 anni fa sembrava un po' un sogno, di avere una... di creare il villaggio, veramente il villaggio digitale, è stato realizzato. Cioè, poter parlare con un tipo che sta in Friuli o in Sicilia e ci si chiacchiera assieme come si facesse il calcetto a 14 anni, proprio con questo...
complicità.
Questa complicità, come se ci fossimo sempre conosciuti. Perché? Perché quando te dormi, zitti zitti, la gente
sì,
ti guarda, ti riguarda, ti fa i raggi, vedi se quello che scrivi è coerente, ha senso, vedi i video se hanno senso, se hanno una qualche sostanza o se sono campati in aria, e ti guarda, ti riguarda, ti fa veramente i raggi, e quando ti chiama ha già un po' scelto. Sì, questo è l'impressione è questa.
Anzi, il cliente, cioè ora abbiamo un abbastanza nutrito gruppo di persone che quando mettiamo su dei video, delle news, sono subito lì a commentare anche in maniera privata: questo video mi piace di più, quell'altro mi piaceva di meno, io il prossimo video lo farei così, anzi su questa news secondo me manca qualcosa, che è
anche
piacevolissimo,
critica,
assolutamente.
Ce ne fossero di più di critiche, anzi.
Allora, a beneficio di chi ci ascolta, volevo dire due cose su quello che avete detto, perché è davvero tanto interessante, se non per un piccolo aspetto, che molte aziende di informatica fanno in realtà tantissimi contenuti che si posizionano anche bene. Secondo me l'equilibrio che ha portato ai risultati è dovuto al fatto che i video e i contenuti creati sono creati per il cliente che sta per comprare realmente. Quindi anche il livello, che non è altissimo, di tecnicismo ultra iper mega galattico, aiuta moltissimo, perché il cliente non compra a una conoscenza elevatissima. Il cliente compra quando capisce che tu sei la persona sufficientemente affidabile a cui poter delegare un qualche cosa che lui non riesce a fare. Quindi in realtà quello che ha funzionato della creazione dei contenuti e dei video, in particolare di Server Lab e di Centranet, non è tanto appena che i video vengono bene perché le persone sono brave a registrarli, ma è il taglio dato alla strategia comunicativa, cioè il giusto posizionamento di quei video per attrarre le persone sul sito e per attrarre le persone che stanno per comprare. Questo secondo me è stata la chiave di volta, perché tanti fanno dei video, li fanno anche col videomaker eccezionale, emozionanti, con la musica, però non convertono niente, mentre questi video qui hanno portato a delle telefonate, a delle chiamate, a dei contatti su WhatsApp, per cui l'azienda comunque ha potuto fare delle attività che hanno portato poi alla vendita. C'è qualcos'altro che abbiamo fatto, abbiamo realizzato, che secondo voi vale la pena raccontare per poter dire: ah, questo ha funzionato, provatelo anche voi? Ecco, chi ci ascolta secondo me è alla ricerca di qualche consiglio per poter migliorare quello che fa.
Tu ne pensi? Perché io ho una mia idea. Vai.
Secondo me due altri pilastri sono gli eventi e i webinar che stiamo facendo e che abbiamo fatto, e sicuramente tutta la nostra attività su LinkedIn.
Io aggiungerei una cosuccia.
Dimmi.
Sai che sono sempre dalla parte della parte video, della parte contenutistica, e penso che io quando vado su LinkedIn vedo un pochettino di solfa, nel senso: ah, ci hanno premiato per questo e per quello. Non è che Secondo me uno va anche alla ricerca delle cose che non funzionano, cioè delle cose critiche, perché la realtà, guardata con un occhio critico, ti insegna. Se tu semplicemente dai l'impressione che è tutto filo liscio sto mondo, che cosa impari? Io imparo dalla gente che ha fatto degli errori, io imparo dagli errori. Cioè gli errori sono quella cosa che ti dice, ecco, non fare quella cosa lì. Se uno semplicemente celebra il successo, celebra questo, quel raggiungimento di dimensioni, eccetera, ma perché invece non diciamo, fra tre cose, due sono una fregatura? Perché non diciamo, ho preso questa cosa che io dopo 5 anni mi sono accorto che stavo facendo una stupidaggine colossale? Secondo me questa è la roba che va a cercare la gente. Per esempio, quando ci siamo messi a lavorare con un gestionale che era antitetico, in centro intendo, no? Antitetico a quello che era stato il nostro mondo per 20 anni, abbiamo detto, ma secondo noi all'estero fanno così e noi facciamo cosà? Ma sarà sempre giusto quello che facciamo noi in Italia con i gestionali? Magari le start-up hanno bisogno di qualcosa di diverso. L'introduzione di un applicativo completamente alla rovescio di quello che abbiamo sempre fatto è andato anche molto bene, ha avuto un gran successo. Abbiamo chiamate calde 4-5 la settimana. Voglio dire che convertono, ma perché tutto questo? Perché siamo andati un po' in controtendenza guardando quello che faceva il resto del mondo, che non eravamo nel nostro orticello.
Allora, lato LinkedIn secondo me è stato un grande successo per tanti motivi. Sicuramente il più importante, il primo che mi viene in mente, è sicuramente la parte strategica anche qui del flusso di attività. All'inizio abbiamo lavorato sul profilo di Davide perché quella era la principale landing page su cui i contatti atterravano e potevano interagire e capire di che cosa stavamo parlando. Ora che Davide ha un buon seguito anche su LinkedIn e altri protagonisti della scena aziendale, i sistemisti vogliono cominciare perché vedono che è interessante fare qualche video, qualche tutorial, abbiamo bisogno di un contenitore un po' diverso che non può essere il profilo personale di Davide, e quindi siamo passati a spingere sulla pagina aziendale sia di Server Lab che di Centranet, e questo sta portando dei risultati. Adesso sarebbe troppo lungo spiegare tutti i passaggi di questa strategia, che è abbastanza articolata perché prevede l'intervento di diversi protagonisti, perché le persone quando le contatti non è che vogliono comprare subito, non sono lì con la carta di credito in mano che non vedono l'ora di comprare un virtual desktop, un server o un gestionale, e quindi il grande lavoro lì è che LinkedIn alza delle palle che poi vengono schiacciate da tutta una serie di persone che fanno il loro lavoro, il lavoro di ricontatto, il lavoro di vendita telefonica, il lavoro di visita dal cliente, eccetera, eccetera. Quindi questa era una cosa importante da dire, perché se no non si capiva, perché l'uso di LinkedIn molte volte per tanti è ultra sterile. Io una cosa che mi volevo domandare invece è proprio seguendo il ragionamento di Davide, delle cose non hanno funzionato perché abbiamo provato tante cose e qualcosa non ha funzionato. A questo punto volevo chiedere a Silvia che cosa secondo lei è proprio stato un fallimento di quello che abbiamo messo in piedi.
Un fallimento è stato il chatbot. Lo abbiamo provato lo scorso anno, è stato un gran lavoro insomma organizzarlo, sistemarlo, e probabilmente per un'azienda come la nostra insomma abbastanza piccola, era un impegno molto grande creare qualcosa che funzionasse per davvero e che non fosse solo uno strumento per raccogliere una mail, perché quello che avevamo in mente era un qualcosa di amichevole che permettesse di creare una prima relazione con la persona che visitava il sito. E ci siamo resi conti, dopo averci studiato, dopo averlo preso, dopo averci lavorato per un po', io e Giorgio, che non era lo strumento giusto. A quel punto ci abbiamo pensato su per qualche mese e abbiamo provato a utilizzare qualcosa che era più immediato, che conoscono tutti, che è WhatsApp. Difatti ora nelle pagine di Server Lab in basso c'è il tondino di WhatsApp, e c'è un operatore che appena possibile, come poi c'è scritto nel primo messaggio di interazione che appena possibile ti ricontatta. Ed è una persona reale, insomma, spesso sono io, una persona reale che interagisce non come il classico bot a sistema binario o quant'altro, ma facendoti delle domande e chiedendoti effettivamente cosa ti serve, perché ti serve, e provando in un qualche modo ad aiutarti. Secondo me sì, questo è...
Concordo, non faccio ulteriori commenti. Non dico che l'avevo detto, eh. Povera Silvia, se sopporta me.
In verità lui l'aveva detto.
Ma no, però vedi, da questo errore però, portando avanti il discorso WhatsApp, comunque abbiamo riciclato delle idee che erano già lì, comunque quello di utilizzare uno script, prepararsi il lavoro, perché non è che ogni volta uno deve rispondere creativamente, perché alla fine devi fare quelle 4-5 domande, no? E quindi alla fine è stato anche quello una palestra utile. Poi abbiamo avuto il nostro da dirci fra di noi, inevitabile.
A proposito di LinkedIn, una cosa che poi prima non ho detto, i post di Galanti di LinkedIn sono sempre molto personali, nel senso non è mai il classico marchettone in cui Davide propone un prodotto, sempre e spesso un'opinione decisamente personale di Davide che ha provato una tecnologia o che ama una tecnologia e che te la racconta, e questo crea una grande interazione e secondo me parte del successo dell'operazione LinkedIn è dovuta a questo, è dovuta a Davide che...
Ma guarda, anche intervistare clienti è molto carino, eh? Molto bello, perché raccontano cose vere e non te lo mandano a dire, ti dicono che cosa non ha funzionato. A me queste cose schiette piacciono, e inevitabilmente poi piacciono anche a chi guarda, a chi trova questa cosa, perché vede un IT manager vero, non di plastica, che dice: ma abbiamo fatto questo e quello, grazie per questo, non grazie per quello, ecco, no?
Sì, assolutamente, poi raccontano anche idee che hanno realizzato personalmente.
Idee loro,
fantastico. Frutto della loro inventiva, e questo dà ancor di più l'idea di comunità IT che in un qualche modo noi vorremmo creare, perché cominciano a essere diversi video in cui c'è l'IT manager che racconta...
Che dà
il suo contributo, spiega qualcosa che... ha pensato e ha realizzato e che vuol condividere con noi.
Beh, pensa a quelle aziende che hanno tirato fuori quasi simultaneamente la storia di Raspberry Pi, usate come postazione di lavoro. Erano tutti contenti: guarda qua, ho fatto tutto il magazzino, tutto il bordo macchina, costi macchinine da $50. E che Parallel RAS funziona molto bene, con Raspberry va da Dio. Ecco, noi non ci avevamo pensato a proposito, non avevamo questo know-how, e quindi... fantastico condividere e magari dare la mano a qualcheduno che ha lo stesso problema del bordo macchina, del task operator o del magazzino, no? Di quelle postazioni di lavoro che non è che devono farci montaggio video.
Mi vengono in mente due cose sentendovi parlare di questi tentativi che abbiamo fatto. La prima è che comunque sui post vince sempre quello che polarizza, no? Come diceva il Clue Train Manifesto, il brand si impone, dice la sua, e quindi quando dici la tua hai, soprattutto in questo ambito IT che è molto simile a quello religioso, cioè hanno i vari credo, Apple contro Android, è un cliché che si ripete con tante tecnologie, VMware contro Citrix magari, ecco, tutti questi dualismi innescano la reazione della gente. L'altra cosa importante, sempre lato contenuti, è il valore dei pari, cioè intervistare un cliente attira altri potenziali clienti, mentre fare la filippica sulla tecnologia e fare il pippone tecnologico probabilmente attira molti più concorrenti che vogliono curiosare in quella tecnologia e non clienti. Quindi questa è l'altra cosa che mi viene in mente, che è bellissimo, fa sprecare soldi a Davide, perché questo gli abbiamo fatto sputtanare qualche centinaia di euro, no, qualche migliaia di euro col chatbot. Abbiamo imparato però due cose. La prima è che ci sono tre difficoltà nel mettere in piedi un chatbot. Il fatto che se vuoi fare le cose per bene hai delle regole da ottemperare, quindi il chatbot inizia e ti chiede l'autorizzazione al trattamento dei dati, che è come quando fai il primo appuntamento con la ragazza e tu gli chiedi di firmare un contratto per il dopo cena. Ecco, è bruttissimo. L'altra parte, secondo me, molto, molto interessante è stata quella che creare tutti questi if then that, cioè se succede questo fai quello, porta via un sacco di lavoro, ma l'utente è sempre un passo avanti. Quindi noi imparavamo mille altre richieste che lui faceva ed è un lavoro che un'azienda di queste dimensioni, di 7-10 persone, non può fare. E infine abbiamo scoperto che l'utente, quando apre il chatbot e gli viene chiesta l'email, il suo interesse muore subito. Invece il cliente vuole un'altra persona, vuole dialogare, vuole chiedere, vuole confrontarsi, sapendo che in quel chatbot non c'è un'email e lo chiamerà uno che vuole vendere, perché questo è il problema, ma c'è una persona che può rispondere a un suo dubbio. Io sto guardando questa pagina perché ho un problema col mio virtual desktop, mi spiegate se sbaglio qualcosa? Ecco, dal rispondere a queste situazioni di difficoltà dei clienti nascono delle relazioni e poi nascono delle vendite, ma non è immediata, cioè la gente non lascia l'email perché lo richiami un venditore, nessuno vuole che gli sia venduta della roba, tutti hanno dei bisogni molto concreti e molto chiari da risolvere per loro, ecco. Vi faccio ancora una domanda, perché è interessante questo aspetto che gira attorno, ci stiamo girando attorno dall'inizio della chiacchierata, dei contenuti. Voi avete fatto un bel investimento nel creare una sala dove invitate delle persone. Ho capito che questo costo viene ammortizzato da un lato dalle vendite che si generano, ma dall'altro anche a delle attività di co-marketing con i vendor. Ci spiegate un po', per magari non addetti ai lavori, come avviene questo lavoro in partnership dove il vendor finanzia questo tipo di attività?
Ci penso io.
Ci pensi te? Io dico una cosa, perché sulla coda di quel che ha detto Giorgio, sempre sul chat, scusa, poi dopo ti lascio la parola. La roba finta fa schifo. La roba finta fa schifo. Nessuno vuol parlare con un robot, anzi, proprio è detestabile. Io sono prima di tutto un cliente, cioè un fornitore è prima di tutto un cliente e sa benissimo che cosa ama o detesta. Ecco perché dicevo, un po' l'avevo detto, cioè parlare con un cretino che risponde in automatico è un'esperienza abbruttente. Parlare con una persona che tu poi rispetterai perché il suo tempo sarà anche limitato è piacevole. Insomma, per vendere, per avere una fiducia che porta a vendere, bisogna sempre regalare qualcosa, che sia la mezz'ora di webinar, che sia la chiacchierata con una persona vera, che magari turna con altre, però vera, porca miseria. La roba finta è veramente deprimente, è terribile. Comunque per i vendor, parlane tu, non è la storia con i vendor, è piacevole perché anche questa è sincera. La racconta un po' tu che come sta andando.
Allora, ovviamente questo lavoro ha un costo, che è un costo uomo e è un costo poi di ammortamento di tutte le attrezzature. Spesso, e ora ancora più spesso, perché comunque i video sono diventati tanti, mi trovo a parlare con dei vendor che ci chiedono di fare delle attività con noi, delle attività di co-marketing. Per cui poi io e i miei colleghi ci siamo attrezzati per organizzare dei webinar, organizzare dei contenuti sul sito e organizzare tutta una serie di attività che sono di telemarketing. Tutto questo pacchetto di attività viene in parte finanziato dal vendor, che ha tutta una serie di benefici, una buona visibilità, un webinar e tutta una serie di attività di telemarketing che facciamo internamente. E devo dire che in questo periodo le richieste sono superiori alle nostre possibilità di realizzarle, per cui cominciamo ad avere un po' di coda, e questo io ritengo sia un buon successo.
Io avevo un retropensiero che non fosse una cosa bella, che non fosse una cosa di onestà nei confronti dei clienti, no? Invece si è rivelata una cosa pulita, trasparente, onesta nei confronti dell'utente finale. Si gioca a carte scoperte. Guarda, stiamo facendo questa cosa con questo vendor, ci piace, ci piacciamo, viene ad ascoltare che cosa abbiamo preparato. Sta funzionando bene, sì. Sta andando meglio di quello che io potevo immaginare.
In verità noi comunque siamo sempre molto, molto onesti, nel senso anche il video col vendor o le attività col vendor non sono mai un marchettone. Cioè noi siamo sempre molto critici, un po' perché il personaggio qui accanto, se non gli piace qualcosa insomma, è difficile che lo si convinca, ma anche perché il pubblico che ci guarda o che ci legge è più o meno abbastanza omogeneo, per cui disinteressato al vendor che in maniera altisonante si racconta ho fatturato X piuttosto che Y, sono più bravo di X piuttosto che Y. Il nostro pubblico ama tecnologie, ama novità e ama della sostanza, quindi in questo pacchetto che offriamo comunque c'è della ciccia.
Sai che cosa ti dico? A volte anche il silenzio è d'oro, nel senso che uno se non posta sempre è perché non ha niente da dire.
Quello è vero, cioè sono d'accordo.
Io per esempio sono tanti momenti in cui proprio non voglio né commentare né parlare di io né parlare da di co su e giù, perché non è che sempre ci sia quella scintilla di genialità in quello che vediamo, nella tecnologia che tirano fuori, per cui tante volte piuttosto che essere ripetitivi o dire banalità è meglio tacere.
No, ci sono alcune cose che hai detto che sono molto interessanti, però ci tengo a fare una precisazione. Quando parliamo di ingenti costi, e vi posso garantire che sono qualche migliaio di euro per creare una stazione di registrazione così bella, noi non siamo partiti con questo setup. Noi iniziavamo a registrare i primi video con il cellulare di Davide che se ne andava in giro alle fiere e raccontava cosa vedeva. Questo per dire che è un percorso quello che si fa, che arriva a degli step, e questi step di maturazione man mano che si raggiungono attirano altri partecipanti. Quindi quando si è arrivati a vedere una bella sala di registrazione, una qualità del video che aumentava, un certo seguito che per quanto piccolo è prezioso perché è fatto di persone davvero molto interessate, a quel punto lì sono arrivati anche i vendor che hanno detto: aspetta che condividiamo questa roba, io ti do un po' di soldi, nel cambio tu mi dai un po' di visibilità a beneficio della tua community di ascoltatori. È chiaro che lì c'è un patto che va mantenuto tra Davide in particolare, o comunque chi parla a nome di Server Lab, e il suo pubblico. Io non ti porto prodotti in cui non credo, e se per caso capita qualche tecnologia di cui non so abbastanza, lo dico tranquillamente senza farne mistero, perché il vincolo di fiducia tra Server Lab, Davide in particolare, che è quello più esposto, e chi ascolta è veramente molto forte, per cui è il patrimonio dell'azienda, in realtà è questo rapporto qui, e noi dobbiamo fare di tutto per non diciamo rovinarlo. Mi viene in mente un'ultima domanda, perché questa è importante, perché alla fine uno fa tutte queste cose, ma è il soldo, no, che comanda purtroppo in un'attività commerciale che si fa per lucro, il soldo è importante. Tutte queste spese per fare tutto, e questa fatica, perché poi è tempo, che cosa hanno portato? Quanto ci avete guadagnato a fare tutta questa attività?
Abbiamo guadagnato tanti clienti in più. Ci abbiamo guadagnato il fatto che ServerLab e anche Centranet adesso sono diventate aziende, voglio usare un termine italiano, aziende da remoto. Cioè aziende che attraggono clienti lontani senza averli mai visti fisicamente. Quando abbiamo fatto i conti, solo nell'ultimo paio d'anni erano 21. Allora, quando hai un'azienda di 10 persone, non è che 21 clienti siano pochi, sono tanti per noi, ma tutti quanti raggiunti così, con i media digitale. E quindi senza dover andare in giro scarpe e borsa come una volta, no? Io ho cominciato così, scarpe e borsa si diceva negli anni 80. Oggi è possibile, anzi io ho messo alla rovescio, io raccontavo in una riunione qualche mese fa, dicevo: ma sentite una cosa, se ci fosse in un posto qualsiasi, a Manchester è un luogo per noi amato perché lì abbiamo trovato una bellissima tecnologia, se fosse a Manchester un gruppo di 8-10 persone in una stanza coesa, che si stima, che lavora bene e che fa una tecnologia fantastica e che la racconta bene, porca miseria, così quando guardi il sito capisci quello che cavolo fanno, non quei siti gonfiati che alla fine sembra il panettone con i canditi, con la salsiccia, i funghi e le cozze, no, una roba semplice e pulita. Ti dici, io ho una gran voglia di comprare da sta gente qua, ma ne frega un tubo se stanno a Manchester, possono rendermi il servizio da remoto? Beh, allora domattina prendo da quella gente lì, ecco. Così come noi andiamo da quella gente lì, gli altri possono venire da noi. I confini non esistono più. Se riesci a raccontare bene, avere una proposizione chiara, a rappresentare qualcosa che ha senso, che è appetibile, trasformare Server Lab e Centra in una remote, in due remote company è diventata una sfida vinta.
Ovviamente il marketing non fa le magie, qui c'è una questione molto importante, uno attira dei clienti, attira delle opportunità, poi sono molto bravi loro a seguirle e a farle maturare fino all'acquisto, perché arrivano delle persone interessate, ma non arrivano dei cagnolini con la carta di credito in bocca, ecco, che sono lì che vogliono strisciarla e fare un bonifico all'azienda. Questi 20, 23, quanti hai detto?
21.
21 nuovi clienti sono arrivati, ma li avete coltivati, avete coltivato una relazione. A me piace molto quantificare il ritorno dell'investimento con un indicatore che è molto importante. E qui un po' il regalo e la curiosità che avevo iniziato a citare all'inizio proprio dell'episodio, soprattutto per i sistemisti. Voi avete avuto una crescita che oggi vi fa cercare tre nuove persone, tre nuove figure da mettere in azienda. Parliamo un attimo di questo, perché un'azienda che prende tre nuovi sistemisti è un'azienda che è cresciuta, che ha del lavoro in più da far fare. Ci raccontate un po' cosa state cercando e come mai siete arrivati a questa necessità?
Allora, innanzitutto non sono tre sistemisti, ma sono due sistemisti e un programmatore. Quindi due per Server Lab e uno per Centri. Perché, vabbè, sì, il marketing ci ha fatto crescere, ci ha fatto già prendere nuove persone. Abbiamo anche uno junior appena preso in Centret. Allora, perché e cosa stiamo cercando? Soprattutto ci interessa lavorare con gente che condivida la nostra filosofia. Non sono tanto le competenze. Una volta cercavamo le competenze. Oggi abbiamo capito, perché poi uno diventa grande nella vita, abbiamo capito che è più importante la condivisione della filosofia dell'azienda, come si lavora, per esempio la condivisione del know-how, la documentazione, il lasciare tutto sempre scritto, perché questo è a garanzia per il cliente che non vuole la classica azienda dove c'è il tizio che scrive voltato verso la parete e poi quello che ha fatto lui lo sa solo lui, che è una cosa che io ho sempre detestato e che non è proprio la mission aziendale. E soprattutto che ama il lavoro di stare insieme, ma poter stare anche per i cavoli propri. Noi abbiamo un'azienda che oggi che ti dice: vuoi lavorare da casa? Lavora da casa, nessuno ti corre dietro. Timbrare il cartellino alla Fantozzi non è quello che vogliamo, non interessa né a Centra né a Server Lab. Non diamo timbrare alle 9. Ci interessa raggiungere quegli obiettivi di progetto. Noi abbiamo dei sistemi di project management. Uno mette lì da fare e se lo fa. Lo vuoi fare a casa tua, lo vuoi fare in campagna, lo vuoi fare al bar, fa dove ti pare. Però almeno un quarto del tempo passiamolo insieme, perché così gomito a gomito ci contagiamo. E la mezza parola alla macchina del caffè, anzi io penso che le idee più incredibili sono venute fuori alla macchina del caffè. Oppure quando facciamo quelle riunioni brevi, che adesso abbiamo imparato a fare, di mezz'ora, un'ora, dove si fa il punto di situazione e poi si va avanti. Ecco, i gruppi di lavoro, anche questi, per stare insieme sono un focus straordinario, quindi chi cerchiamo è gente che ci assomigli. Poi è chiaro che se ci sono le competenze è meglio, se non ci sono si creeranno in aziende, perché alla fine poi succede così, che si cresce stando in azienda, studiando sulle cose che ci diamo come obiettivi. E quindi, beh, insomma, questo percorso di marketing ci ha portato a crescere ulteriormente e a continuare a cercare gente.
È veramente interessante, perché uno può parlare di una bolla di fatturato che è arrivata miracolosamente, quando invece si vanno a mettere delle persone all'interno di un'azienda che non ha un grande turnover, quindi li vedo, i colleghi sopra sono tutti molto sereni, vuol dire che la crescita è continuativa, è molto molto solida. Io vi ringrazio per le cose che avete voluto condividere con noi, perché secondo me sono a beneficio di tutte quelle aziende, non appena di informatica, che si occupano di sicurezza, di sistemisti mandati in giro per il mondo, che si occupano di programmare i software che tutti noi usiamo, le app, eccetera, ma è utile quello che avete raccontato per tutte le aziende che hanno tecnologia, cioè che vendono cose frutto dell'ingegno di qualcheduno. Perché secondo me questo è il modo corretto e più umano di venderle e di proporre alla gente, cioè in un modo che possano essere utili queste tecnologie a qualcheduno che le compra e non solo dei pezzi dati per fare del fatturato. Quindi vi ringrazio tanto per quello che avete voluto condividere con noi.
Grazie Giorgio.
Grazie a te.
Grazie Silvia, grazie Davide per le cose che avete voluto condividere con noi. Come sempre gli appunti della puntata sono su merita.biz/286, episodio 286. Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.